Abramo venne chiamato a credere in un sogno, tra virgolette, un sogno impossibile, a credere in lui, ormai vecchio, la moglie sterile, in un grande popolo che avrebbe conquistato una terra meravigliosa. Abramo credette a questo. Poi si arriva a Mosè. E Mosè quel sogno così incredibile, così impossibile agli occhi dell'uomo, e lo deve mettere in pratica. E allora leggiamo cosa dice, è interessante leggere quello che dice la lettera agli ebrei di Mosè. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore del primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede passarono attraverso il Mar Rosso come su terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. All'inizio di questo capitolo, nelle Bibbie di solito viene messo un titolo, no? Esempi di fede. L'esempio è qualcosa che deve essere seguito, no? Ma bisogna stare attenti a questo, perché nessuno di noi verrà chiamato a fare le cose che ha fatto Abramo o ha fatto Mosè. Esempi in che senso? Più che focalizzare la nostra attenzione sull'individuo, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su ciò che produce la fede in Dio. Ciò che Dio fa. Delle volte non ce ne rendiamo neanche conto di quello che Dio fa o ha fatto per noi. Ma questa è la realtà. Ed ecco che di tutte le cose che si potevano dire di Mosè, che fece cose grandiose, ecco che dice la fede, parla di Mosè, parla della fede, e cosa parla? Parla dei genitori, di quando lui era un bambino. E questi genitori ebbero fede in Dio. Ebbero fede perché sapevano che Mosè sarebbe diventato il liberatore di Israele? No. Videro che il bambino era bello. E siccome c'era stato un editto del re che aveva stabilito che tutti i maschi del popolo di Israele dovevano essere uccisi, loro ebbero fede e speriamo che Dio lo salvi. Un bambino così bello. Dio aveva in mente un piano grandioso. Ma la loro fede arrivava lì. Del resto avevano già messo in salvo un bambino, perché Aronne, fratello di Mosè, era nato 3 anni prima. E poi arrivarono al punto che, qui non lo dice, ma se leggiamo la storia, dopo 3 mesi, iniziarono a dire, ma forse abbiamo esagerato, perché uno l'abbiamo salvato, ma adesso con questo secondo prima o poi ci scoprono. E allora cosa fanno? Mettono il bambino nel canestro, no? E poi viene trovato dalle ancelle della figlia del faraone, e la figlia del faraone praticamente accoglie questo bambino, ed è una cosa meravigliosa perché Miriam, la sorella, segue il cesto, no? E quando le ancelle della figlia del faraone lo trovano, la figlia del faraone lo vede e si innamora di questo bambino, deve essere bellissimo, Miriam viene fuori: senti, vuoi che ti vada a chiamare la balia? Sì, va. E chi va a chiamare? La mamma. Quindi la mamma. Ma al di là della storia, il piano grandioso di Dio che aveva per Mosè, loro non lo vedevano, però ebbero fede che forse Dio avrebbe risparmiato quel bambino. Non sapevano minimamente che cosa avrebbe fatto, a che cosa era destinato, ma ebbero fede in Dio. Nelle nostre testimonianze, no, che abbiamo sentito anche ultimamente, adesso mi rendo conto di ciò che Dio ha fatto per me. Sì, perché Dio ha agito nella nostra vita, quando ancora non ce ne rendevamo conto, quando ancora non conoscevamo nulla, e ritornando indietro col pensiero dice: ma guarda, dire al Signore, io non lo conoscevo, non sapevo, eppure guarda cosa ha fatto per me. E così per Mosè. Il secondo punto, anche qui ci aspetteremmo, no? Per fede Mosè percosse la roccia e venì fuori l'acqua, per fede Mosè pregò e scese la manna, no? È un episodio un po' strano questo. Pensate, Mosè vive nella casa del faraone. Allora non era ancora data la legge, La legge, i comandamenti ancora non c'erano. Il comandamento non avrai altro Dio fuori di me non era ancora stato dato. E vive in una casa piena di idoli, addirittura dove il capofamiglia, il faraone, è considerato e viene considerato a tutti gli effetti un Dio. E lui viene educato in questo modo. Però evidentemente non ha perso i contatti con il suo popolo, non ha perso i contatti con i genitori e ha ricevuto anche quegli insegnamenti. E gli sarà stato raccontato, perché allora la Bibbia ancora non era stato scritto, il Pentateuco, quindi gli sarà stato raccontato di quello che era accaduto ad Abramo, Isacco, Giacobbe, le promesse che Dio aveva fatto a loro. Addirittura ad Abramo Dio aveva detto che il suo popolo sarebbe stato prigioniero per 400 anni, no? E poi sarebbe stato liberato. Queste storie lui le aveva ascoltate, le aveva sentite. E a un certo momento si sente legato al suo popolo. Tanto ne è che quando vede un egiziano che percuote un ebreo, gli egiziani vivevano in una schiavitù tremenda, cosa fa? Lo prende e lo uccide. Pensate, Mosè viene definito l'uomo più mansueto di tutta la terra. Quindi non era un fumino. Mansueto significa una persona docile, una persona pacifica, no? Eppure sente di dover intervenire e va in difesa di un suo fratello. E anche qui questo episodio, no? Stranissimo. Perché questo episodio, che avviene verso circa i 40 anni della vita di Mosè, ha poi delle conseguenze, perché lui sarà costretto ad andare in esilio per 40 anni e andrà in mezzo ai Madianiti, ancora in mezzo a un popolo pieno di idoli, che non aveva niente a che vedere con Yahweh, con il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E trascorre lì 40 anni. In questi 40 anni evidentemente si forma, no? Finché a un certo punto lui, che era il terzo dei fratelli, Miriam, Aaron, e lui era il più giovane, era anche balbuziente, viene scelto da Dio a 80 anni, ormai vecchio, per fare qualcosa di incredibile. Dio si occupa di noi anche quando non ce ne rendiamo conto. Dio fa cose per noi e ci conduce la vita, ci conduce attraverso delle situazioni strane. Permettimi il termine, dico strane, ma potrei dire difficili, potrei dire complicate, potrei dire assurde. Eppure Dio segue il suo piano. Ecco l'esempio che dobbiamo vedere. Non focalizziamoci su Mosè, su Abramo, sui vari personaggi che vengono citati in questo capitolo, ma focalizziamo soprattutto la nostra attenzione sull'opera di Dio, attraverso gli uomini, dell'opera di Dio nella vita degli uomini, quindi nella nostra vita. E poi arriva al terzo punto dove dice per fede, anche qui, lui che cosa fa? Crede in quello che Dio gli ha detto e bagna col sangue degli agnelli gli architravi delle case. Ordina che venga fatto in tutte le case degli israeliti affinché il distruttore non entri, l'angelo distruttore non entri e non uccide i primogeniti. E questa chiaramente è la figura della sangue dell'agnello, del vero agnello di Cristo. È quel sangue che ci dà la salvezza. E Mosè e tutti gli israeliti lo vedono, perché effettivamente i loro primogeniti non vengono toccati. Noi ancora non lo vediamo, ma sappiamo che quel sangue sotto il quale ci siamo messi e che abbiamo accettato ci dà quella salvezza, che il distruttore non passerà sopra di noi. E poi arriva, ecco, finalmente un episodio di quelli un po' forti, passaggio del Mar Rosso. Per fede, no? Lo rileggo, se riesco a riaccendere. Per fede passarono attraverso il Mar Rosso, posando i piedi sull'asciutto. Gli egiziani tentarono di fare la stessa cosa, ma furono sommersi. Ma anche qui, cosa vediamo? Vediamo a un certo punto, ed è questo l'esempio, no? Che Dio interviene anche delle volte in maniera veramente forte e potente, anche nella nostra vita. Non sempre, ma qui che cos'è che si evidenzia? Si evidenzia che poi questa fuga, questa cosa che sta accadendo, dipende unicamente dalla grazia, dalla potenza di Dio. Non è Mosè che porta fuori il popolo, è Dio che lo fa. È Dio che mette in salvo il suo popolo. È Dio che lo conduce. Poi certo, c'è una persona, perché Dio si serve delle persone, ma è Dio che lo fa. E Mosè questa lezione l'ha capita molto bene. E a volte noi, ecco, ci focalizziamo sull'uomo, sull'individuo, e perdiamo di vista Dio. Perché a un certo punto Miriam e Aaron, che sono i fratelli maggiori, a un certo punto contestano Mosè. Sembra che lui si fosse preso in moglie anche un'altra donna, un etiope. Certamente lo contestano e dicono: ma chi è Mosè? Non siamo anche noi, Dio non parla anche attraverso di noi? E qui dove viene detto che Mosè era il più mansueto di tutti gli uomini, perché Mosè non dice niente. quell'incarico non lo voleva. Fa di tutto per dire al Signore, ma perché proprio a me? Ma sono la persona meno titolata e meno adeguata per fare questo, andare a parlare con Faraone, io che sono balbuziente. Ma Dio ha stabilito così. Ed ecco, vedete, noi ci fermiamo sulle persone, no? Ma quello lo merita, quello non lo merita, quello... E dimentichiamo quella che è la volontà di Dio. E infatti è Dio che interviene. Non gli fa dire neanche niente a Mosè, li chiama tutti e tre, venite qua. Dice, sì, sì, è vero, tutto quello che dite è vero. Io parlo, ma con chi è che parlo faccia a faccia? Faccio solo con Mosè. A voi mi rivelo con sogni, visioni, ma io ho scelto Mosè. E Miriam si copre di lepra. E Mosè dovrà intercedere per lei. E Dio gli dice, se gli avesse sputato in faccia suo padre, non ne avrebbe portato la vergogna, allora stia 7 giorni fuori dal campo, poi verrà riammessa. Ecco, vedete, si perde. La visione su ciò che veramente conta, su ciò che è veramente importante. Si guardano gli uomini, l'esempio di fede, no? L'esempio di fede. È uno che è stato utilizzato, ma ciò che ha fatto tutto, ciò che ha permesso che tutto si avverasse è Dio. E se tu sei stato scelto o scelta per fare qualcosa, sappi che come ha scelto te avrebbe potuto scegliere qualcun altro. E se non ti ha scelto, non preoccuparti. Quello che conta è il piano di Dio. Contribuiamo a portare avanti il piano di Dio. Questo è l'esempio che ci viene lasciato nella Scrittura. Dio è tutto. Dio è sopra tutto. Non che noi non siamo importanti, noi siamo importanti agli occhi di Dio. Ha dato il nostro... Perché sennò dopo si passa, no, cioè allora io non sono... No, tu sei importantissimo per Dio. Però il piano, quello che va fatto, come farlo, attraverso chi farlo, non spetta a te, non spetta a me. È Dio che lo fa. Ringraziamo Dio per la sua fedeltà. Ringraziamo Dio per chi si rende disponibile a fare e a sopportare, perché fu un peso quello che Mosè dovette portare, indubbiamente. Ma ricordiamoci che l'artefice di tutti è Dio. Ricordiamoci che se dobbiamo ringraziare qualcuno per ciò che siamo riusciti a fare, dobbiamo ringraziare Dio. Che il Signore ci benedica.